è per me un dono essere qua, ecco, visto che parliamo del dono, tralascio in realtà la presentazione di me perché non penso che sia così importante sapere, hai detto tutto tu Cristina, quindi non, sono impiegato così, la mia occupazione principale è la formazione, quindi studio e parlo, ecco, queste sono le mie due attività principali. E stasera vorrei lasciarvi qualche così provocazione, pensiero sulla grande tematica del dono, è un tema immenso, e quindi io parlerò per un po', poi lasceremo un po' di spazio magari anche per un dialogo, così, perché penso che le cose più belle poi nascano sempre dal confronto, quindi se riusciamo a dialogare, secondo me è una cosa molto bella. E parto da un'affermazione che sentiamo, io penso che tutte l'abbiamo sentita almeno una volta nella nostra vita, una frase che suona così: nella vita nessuno ti regala niente. Questo si sente ogni tanto, no? Nella vita nessuno ti regala niente. E io direi subito che non è vero. È un po' cinica come affermazione. Proviamo a pensare, tutto ciò che per noi è fondamentale nel vivere ci viene donato. La luce, il sole, l'acqua, l'aria. Tutto è dono. Non l'abbiamo prodotto noi. In particolare l'amore. Non possiamo produrre l'amore. Ci viene donato dalla persona che amiamo. Nessuno, io non posso obbligarti ad amarmi. Ecco, allora la nostra vita è dono in questo senso. Noi viviamo del dono che ci viene elargito. Siamo ontologicamente dono, siamo donati. Siamo donati. Noi siamo dono, appunto, ontologicamente nell'essere. E ce ne accorgiamo quando ad esempio le persone ci vengono a mancare, o nel tradimento, quando in qualche modo il dono ci viene ripreso. Ecco perché è importante il tema del dono, perché non è uno dei tanti temi su cui si può parlare, è il tema umano fondamentale, perché ci tocca, appunto ci tocca nell'essere, Quindi nessuno può dire a me non interessa il tema del dono. Può darsi che non ci pensiamo, ma questo è un altro discorso. Viviamo in un'epoca di crisi. Penso che sia sotto gli occhi di tutti. Non solo economica, stiamo attraversando una forte crisi antropologica, umana. È l'umano che è in crisi oggi. E il termine crisi, a me piace molto giocare con le etimologie delle parole, Il termine crisi deriva da un verbo che si può rendere con separazione. Separazione e giudicare, giudicare vuol dire scegliere in qualche modo, no? Quindi la crisi è fondamentalmente positiva, perché la crisi ti permette, può anche essere profondamente positiva la crisi, cioè la crisi ti permette di separare e di scegliere ciò che è positivo da questa crisi, cioè la crisi è il momento in cui tutto viene rimesso in discussione e tu riesci a esprimere un giudizio, nel senso che scegli ciò che è positivo. Non so, avete già sentito in cinese, non che io sappia il cinese, ma questo è abbastanza di dominio comune, ecco. Voi sapete che in cinese si scrive con gli ideogrammi, no? E per scrivere la parola crisi si usano due disegnini, che significano uno pericolo e uno opportunità, no? Quindi per indicare la parola crisi si dà opportunità e pericolo. Quindi la crisi può diventare per te una grande opportunità, appunto perché scegli la positività. Quante crisi che abbiamo attraversato ci hanno lasciato migliori alla fine, ci hanno fatto crescere. Oppure, se non ne cogli l'opportunità, allora per te è veramente un momento di pericolo. Infatti, è vero, stiamo vivendo un momento di grande crisi, ma mai come in quest'epoca, penso, si è profondamente anche cattivi. Cioè la cattiveria che nasce nel periodo di crisi è proprio questo, non aver colto l'opportunità positiva della crisi. E cattivo, non so se avete mai fatto caso, etimologicamente cattivo deriva da captivum, che significa prigioniero. Pensate alle bestie cresciute in cattività, in prigionia. Quindi la crisi può rendere cattivi, cioè può rendere prigionieri di se stessi, della paura, dei pregiudizi, dei propri fantasmi, del proprio egoismo e del proprio individualismo. Questi sono tutti termini che fanno parte del nostro quotidiano. Forse mai come oggi siamo così individualisti, egoisti, siamo vittime dei nostri fantasmi, dei nostri pregiudizi. Ecco, allora, di che cosa siamo vittime noi oggi? O meglio, perché c'è questa cattiveria nel nostro contesto sociale? Di che cosa siamo prigionieri? Io credo che, non io, ma anche grandi sociologi sono concordi nel dire che noi siamo prigionieri innanzitutto di una logica che è la logica del mercato. Oggi tutto è dettato dal mercato, dove ciò che conta è il denaro, la potenza, il possesso, il successo, le prestazioni e i ruoli sociali, e dove le grandi tematiche che vengono affrontate ogni giorno sono il merito, la colpa, le maschere, i personaggi, la disperazione, l'odio, la gelosia, l'orgoglio. Ecco, tutta questa terminologia ci appartiene oggi, ci siamo immersi, siamo prigionieri di questa logica di mercato che produce tutto questo, il cosiddetto mercato globale, ecco. Allora, vivendo prigionieri di questa logica di mercato, tutto conta fuorché la dignità delle persone, le loro vite, la loro storia, il loro futuro. Conta soprattutto l'indifferenza. Anzi, l'indifferenza è una prerogativa richiesta per potersi in qualche modo difendere da questo mondo. Cioè, tu devi in qualche modo, sei chiamato a essere indifferente per non lasciarti toccare magari da un mondo, da persone che possono ad esempio disturbarti soltanto con la loro sofferenza, con il loro bisogno, con la loro necessità. Quindi in qualche modo ti viene chiesto di assumere questa armatura. Non contano gli esseri umani né l'umanità, considerata sia come modo di essere che come genere umano. È interessante, ho notato, no, leggendo così, basta leggere un giornale, un quotidiano, che frantumate le grandi ideologie, pensate, il secolo che è appena passato ha distrutto le grandi ideologie e anche tutto ciò che concerne il mondo di Dio e del divino in qualche modo si è frantumato, e leggendo i quotidiani, soprattutto dal punto di vista della parte economica, ecco, no, si è andato a acquisire in questi ultimi tempi una terminologia che ha in qualche modo sostituito il religioso. Infatti mi ha stupito termini come quando si parla del mercato, si dice i mercati non sono contenti, sono proprio frasi che si leggono, no? I mercati in questo periodo non sono contenti, quindi c'è bisogno, chiedono, i mercati chiedono grandi sacrifici. Pensate il sacrificio legato a questo. Dobbiamo fare sacrifici. Tenete conto che il termine sacrificio è sempre stato legato da sempre al mondo del religioso, no? Era l'uomo che era tenuto a fare sacrifici alla divinità. Adesso abbiamo il mercato che chiede di fare grandi sacrifici. Oppure non sono stati rassicurati i mercati. Oppure finalmente i mercati si sono placati. È tutta una terminologia che sembra quasi un Dio. Il Dio che chiede sacrificio, di essere placato, di essere rassicurato. E questo mondo è curioso, cioè viviamo in un mondo di mercato dove è stato quasi assunto questa fisionomia di un grande Dio Moloch, no? Che chiede il sacrificio degli esseri umani per poter essere placati, per poter essere finalmente e poter poi magari elargire qualcosa. Abbiamo trasformato il mercato economico in un Dio. Ora, la domanda che mi faccio e pongo anche a voi è questa: è possibile uscire da questa cattività impostaci a nostro malgrado, perché poi ci troviamo dentro? Cioè, è possibile uscire da questa cattiveria, da questa logica del profitto, della sopraffazione? Cioè, un'ultima analisi: è possibile vivere in un altro modo? Io credo di sì, però la questione è come, allora. Se è possibile, come uscire da questa logica mondana del mondo che ci sta distruggendo in qualche modo. Nel passato, ancora una volta, il secolo breve che abbiamo appena trascorso, il Novecento, ci ha insegnato che le rivoluzioni sono inutili. Chi fa la rivoluzione per cambiare le cose sortisce un effetto peggiore. Le rivoluzioni, le grandi rivoluzioni del Novecento hanno sortito effetti devastanti. Sono sotto gli occhi di tutti, le grandi rivoluzioni. Allora, l'unico modo che è rimasto è forse quello che è dettato da che ricorda un detto ebraico che dice: chi trasforma se stesso trasforma il mondo intero. E penso che sia molto bella questa affermazione. Chi trasforma se stesso trasforma il mondo intero. Cioè, ogni cambiamento deve cominciare da se stessi. Se aspettiamo che il mondo cambi, che la logica del mercato si trasformi, è inutile. L'unico modo per poter toccare il mondo in cui ci stiamo muovendo e trasformare se stessi. In questo mondo fondato sul potere del denaro, dell'utilità, del profitto ad ogni costo, occorre far propria, vivere nella carne un'altra logica che in qualche modo pian piano trasformerà anche la logica esterna. Cioè, se c'è una parte di umanità, cioè se c'è un gruppo di persone che vivono, cominciano a vivere una logica totalmente diversa, la logica del mercato con tutto quello che ho detto prima, allora piano piano si trasforma il mondo in cui ci troviamo a muovere. Chi trasforma se stesso trasforma il mondo intero. E questa unica logica che può contrastare, trasformare questa logica perversa della logica del mercato con tutti i suoi dentellati è la logica del dono. L'unica. Non ce ne sono altre. La logica del dono. Occorre inoculare, laddove ci troviamo a vivere, un antidoto capace di trasformare il tutto, come il poco lievito può trasformare tutta una pasta. Perché è vero che noi siamo una potenzialità di energia, noi siamo una potenza energetica, noi esseri umani, ecco, grandiosa. È vero, noi ci portiamo dentro energie devastatrici come l'angoscia, l'invidia, la paura, la rabbia, l'odio. Noi siamo anche questo, ma siamo anche e soprattutto gioia, fiducia, benevolenza, amore e dono. Cioè ci portiamo dentro anche tutto questo mondo. Allora la questione è, secondo me, è proprio far così aiutarci, e qui mancano i maestri, secondo me, questo è un altro discorso, ma aiutarci a giocare su queste potenzialità che ci portiamo tutti dentro, che li abbiamo nel profondo di noi. Tutti noi siamo capaci di gioia, di fiducia, di benevolenza, di amore, di dono. È la parte più intima di noi. Allora se imparassimo ad attingere a questa energia, allora cominceremo a nostra volta a gettare una luce diversa, una mentalità diversa nel luogo dove ci troviamo a vivere. Non bisogna pensare in grande, ma lì dove la storia ci vuole, che può essere la famiglia, può essere il luogo di lavoro, il luogo amicale, il luogo di volontariato, no? Quindi inoculare, ecco, un antidoto a questo veleno che ci sta in qualche modo facendo frantumare, ci sta frantumando questa logica perversa del mercato. Ecco, allora io entrerei a questo punto in che cos'è il dono. Andiamo a provare a definire il dono. E se noi cominciamo a parlare di dono, siamo subito messi in qualche modo in difficoltà, perché ci accorgiamo che il dono è anzitutto una realtà ambigua. La grande ambiguità del dono. Virgilio nell'Eneide fa dire questa frase che la trovo splendida: temo i greci anche quando portano doni. Temo i greci anche quando portano doni. Il dono ha sempre in sé qualcosa di ambiguo. Pensate a quella frase propria del mondo mercantile, di mercato: do ut des. Io ti do e tu mi dai. Questa è la logica del mercato. Cioè, però vedete che è un dono questo. Io ti dono qualcosa, ma tu poi mi dai qualcosa. E questa logica propria del mercato è stata in fondo la logica della religione da sempre, no? Una religione perversa è quella religione che si rapporta con il divino con questa logica mercantile. Io ti do qualcosa, a te Dio do il tempo, do la preghiera, do il sacrificio, do tante cose, magari anche il culto, anche il rito, ma tu poi mi dai qualcosa. Questa è, io la chiamo perversione della religione, perché non è certamente religione questa, almeno quella sana. Tu non puoi rapportarti con Dio come in una logica di mercato. E la controprova di questo è quando ci succede qualcosa o ci prende una malattia, la prima cosa che diciamo è: ma cosa ho fatto di male, no, per meritarmi questo? Cioè, dopo tutto quello che ho fatto per il divino, allora il divino adesso si comporta così con me? Non erano questi i patti. Quindi il dono può essere a doppio fine, serve a comprare. È interessante notare che il verbo donare affonda le radici etimologiche in un termine che significa sia dare ma anche prendere. È curioso, eh? Gift in inglese è dono, in tedesco è veleno. Allora il dono può essere velenoso. Il dono ha questo, diciamo, retrogusto anche negativo, perché in fondo si dona per poter ricevere qualcosa. Provate a pensare alla matrigna di Biancaneve. parlavo prima con Cristina, no? Sto scrivendo un testo sulle fiabe, La matrigna farà morire Biancaneve con un dono, la mela. Non si può, è un dono. Però vedete la malignità del dono, il dono può diventare maligno. Pensate ad Eva quando donerà il frutto, non la mela, perché non è detto che fosse una mela, dona il frutto a il suo compagno, Adamo. Zeus, da parte sua, dona un vaso a Pandora, da cui scaturiranno tutti i mali dell'umanità. Ma provate a pensare, molta pubblicità oggi ti promette i doni, Se tu stai a seguire, tutti ti donano qualcosa, Però dopo ti viene chiesto qualcosa, Allora in questo caso sì, è lì che nasce la frase: nessuno ti dona niente per niente, non è? Allora pensate anche a quel dono capace di legare l'altro, chi riceve il dono, a sé. Questa si chiama perversione del dono. Si parte da un dono buono, ma si finisce per usarlo a proprio uso e consumo. Cioè ci sono doni che rendono dipendente la persona a cui si dona. E guardate che questa cosa, beh, l'avrete sperimentato nella vostra vita se avete amato qualcuno, no? Che molte volte si rischia nell'amore e si rischia nell'affetto comprare l'altro, ma comprare nel senso si rischia di legare l'altro attraverso l'affetto, la benevolenza, no? Legarlo. E questo penso che sia veramente una perversione dell'amore e dell'affetto, no? Io dono tanto, ma poi tu non te ne vai da me, La frase tipica, spesso in bocca a un genitore, dopo tutto quello che ho fatto per te. Questa è la frase proprio, penso, devastante, che può devastare un rapporto. Nell'amore non ci dovrebbe mai essere questa frase, dopo tutto quello che ho fatto per te. Questa è veramente... Eppure, chissà quante cose si è donato, no? Anche. Ma con la speranza che l'altro poi rimanesse. Però l'amore, sapete, perché sia amore, qualsiasi tipo di amore, deve portare inscritto in sé la possibilità di essere tradito, di essere lasciato, se no si chiama dittatura dell'amore questa. Cioè un amore che non porta inscritto in sé la possibilità di essere abbandonato non è amore. Quindi una frase del tipo "dopo tutto quello che ho fatto per te" non ha senso. Il dono è, abbiamo detto, ambiguo. Il dono è un atto squilibrato. Siamo in presenza di un dono quando non vi è pareggio. Se nel dono corrisponde un ricevere, o meglio diciamo così, se nel dono corrisponde necessariamente un ricevere, non siamo più nella logica del dono, ma siamo nella logica del mercato. Cioè nel dono ci deve essere sempre un'eccedenza, un sovrappiù, una sproporzione, un disequilibrio, e ciò che rende dono regalo. Capite? È dono quando l'altro a cui dono, quando dall'altro a cui dono non può corrispondere un pareggio. Quello è dono, cioè la sproporzione, ci deve essere un dislivello necessariamente tra chi dona e chi riceve il dono, se no entriamo subito nella logica del mercato. quando ci si prende cura dei più fragili, dei più deboli, magari dei bambini, come nel caso di molti di voi, che per antonomasia non sono in grado di corrispondere, allora il dono diventa dono, regalo, quindi irrazionale e folle. Perché comportarsi senza equilibrio, capite che va in crisi la logica del mercato. Tu stai esponendo un atto che per il mondo è folle. Ma come? Dai tempo, dai energia, dai doti personali, magari impieghi anche denaro, e poi non hai un ritorno almeno uguale contrario, se non un utile, capite? Queste cose per il mondo è follia. Ecco, il dono spezza questo dovere dell'equilibrio. Laddove ci sono donne e uomini che donano, là è presente un'umanità che è in grado di liberarsi dalla logica del mercato. Vedete, c'è qualcuno che sta inoculando un antidoto perché il veleno piano piano si possa disciogliere. Il dono è un atto dunque, abbiamo detto, irrazionale, folle, irragionevole. Jean-Luc Marion, un grande filosofo francese che ha scritto probabilmente l'opera nel Novecento più importante sul dono, si intitola Dato che, un tomo filosofico importante, ecco, per chi volesse approfondire queste cose. Lui scrive: quando si dona non si risponde ad un perché. Angelo Silesius, un grande uomo, un grande mistico del XV secolo, scrive: la rosa è senza perché. È bellissimo, eh? La rosa è senza perché. Vai a chiedere una rosa perché è così bella e per chi profuma. Ci sono rose, ci sono fiori, ecco, che spuntano, sbocciano, danno profumo, danno anche se nessuno le guarderà mai. Cioè, capite, l'atto del dono è senza perché. Io credo che se a un volontario, a qualcuno che ha fatto del dono anche un motivo di vita, ti venisse chiesto: ma perché lo fai? E trovasse subito una risposta, c'è qualcosa che non va. Perché non è così semplice e così razionale dare una risposta. Cioè, è talmente qualcosa che va oltre che non trovi neanche le parole atte a spiegarlo. La rosa è senza perché. Nell'atto di dono si sfugge al perché e alla causa. Per questo il dono è di per sé un atto irrazionale e folle. Mi ricordo, io ho iniziato a fare volontariato a 16 anni, spendevo un mese d'estate e tutti i sabati dell'anno scolastico. E un anno, due anni, tre anni, a un certo punto mio padre, veneto, di origine veneto, sempre abituato a lavorare, mi dice: ma quanto... Per lui per un po' di tempo pensava che io avessi una retribuzione, no? Poi ha capito che non, lo facevo gratis, e dice: ma perché lo fa? Cioè, per lui era proprio follia, appunto, no? Ma perché? Ma io non ho detto perché, ma ci vuole una vita, no? Poi l'ha capito lui perché, dopo anni e anni e anni, no? Però sul momento spiazzi, questo sì. Un altro aspetto importante, il dono, abbiamo detto che cos'è, adesso che cosa non è? Non è sacrificio. Stiamo attenti a identificare il dono col sacrificio. Nella logica del dono si condivide ciò che è prezioso senza distruggere nulla di sé. Anzi, il dono ti aiuta a intensificare il tuo essere, non a distruggere il tuo essere. Nella logica del sacrificio, pensate al sacrificio in ambito l'olocausto, ecco, di ogni religione, il sacrificio è la distruzione di qualcosa di sé. Ma il dono non è questo. Tu nel dono non distruggi nulla, anche se sarai chiamato a dare la vita, a sputare sangue nel tuo servizio, magari volontariato, tu non stai distruggendo nulla di te. Tu stai costruendo te stesso col dono. Ecco perché il dono non potrà mai essere un sacrificio. Dubitate sempre delle persone che avete amato o chiamate, che vi diranno: con tutti i sacrifici che ho fatto per te. Io non vorrei avere qualcuno che, neanche un genitore, non vorrei avere che mi rinfacciasse tutti i sacrifici che ho fatto per te. Perché vuol dire che lì non c'era amore. Cioè, pensare di amare qualcuno distruggendo se stesso, no, piuttosto una madre quando ama arricchisce se stessa, si sta costruendo, sta diventando donna in pienezza, non si sta distruggendo, anche se si alza 4 volte per notte, anche se spende del tempo, no? Quindi identificare il dono come sacrificio è pericolosissimo. Nel dono non ci si distrugge sacrificandosi, ma ci si compie realizzandosi, che è un'altra cosa. Il dono è libero, infatti è qualcosa di non necessario. Ecco, dono e libertà vanno sempre di pari passo. Se io fossi obbligato a donare, capite che non è più dono. Deve essere un dono libero, ovviamente. Ci deve essere libertà perché ci possa essere il dono. Il dono è sempre simbolico. Dietro ad ogni dono vi è sempre una grande portata simbolica. Possiamo dire che ogni dono porta in sé molto più di quanto effettivamente rappresenta. Cioè il dono porta con sé una portata simbolica che è impressionante. Un esempio banale, ma che può rendere l'idea: se l'amato dona all'amata un mazzo di fiori, è molto più che un mazzo di fiori, no? Capite? È fortemente simbolico. Dietro un mazzo di fiori c'è appunto c'è un mondo, si spalanca un mondo, capite? Ecco, dietro ogni dono c'è una portata simbolica immensamente più ampia del dono in sé, che non si può neanche spiegare. Il dono non richiede riconoscenza, non vi è forma di riconoscenza nel dono, per quanto anche se ripagato, ecco, ma non ci deve essere riconoscenza. Pensate al padre che dona la vita a un figlio. Pensate, il figlio cosa può fare? Può ridonare la vita al padre? No, non potrà mai ridonare la vita al padre. Sarebbe, non si può. Eppure, quindi il figlio non deve sdebitarsi in alcun modo. Ecco, il dono non richiede sdebitamento. Un figlio potrà magari nella vecchiaia del padre dare del tempo per curarlo, per stargli accanto, ma è sempre qualcosa d'altro della vita che ha ricevuto. Ecco, chi dona lo fa sempre senza alcuna garanzia di restituzione, per cui donare sul serio è sempre rischioso, perché si investe molto nel dono, si investe se stessi. Ecco per questo che nel dono c'è sempre molto di chi dona. Quando voi donate qualcosa, donate tempo, donate capacità, donate doni personali, qualità, ma in ultima analisi voi donate sempre voi stessi. Nel dono c'è l'essere, e questo è importantissimo. Dare e darsi, dare e darsi, e ricevere e poter diventare se stessi. Nel dono non si dà mai meno di se stessi. Se qualcuno nel dono dona un po' meno di se stesso, vuol dire che quel dono è fasullo. Cioè, se un dono non tocca l'essere profondo, cosa doni? Doni qualcosa. Ma che cos'è il dono di qualcosa? Se qualcosa non ti tocca, nell'essere, tu fai elemosina, non è dono. Puoi anche donare un po' di tempo, puoi donare un po', no, qualcosa, ma no, se non ti tocca l'essere, elemosina, come si può dare l'euro a chi ti ha il semaforo, no? Non doni te stesso donando un euro. E neanche nel dono a distanza, poi sul dono a distanza ci sarebbe da aprire un discorso, però mi sta molto a cuore, ecco, questo donare a distanza. Adesso va molto di moda fare donazione a distanza, è significativo, eh? Quindi va da sé che a fondamento del dono non vi è soltanto un oggetto donato, ma implica un modo di esistere, una logica. Donare è un modo di stare al mondo. Io non dono qualcosa, io sono dono. Io sono donante. Non so se esiste, ecco. Sono nell'essere colui che dona. Quindi stare attenti al dono che non tocca l'essere. Un altro aspetto molto importante, nel dono è insito il ricevere. Questo non è in contraddizione a quello che abbiamo detto prima, eh. Qui si apre un capitolo, secondo me, fondamentale. E penso che sia tipico, di tutte le persone che si sono messe in gioco nel donare se stessi agli altri. Una frase tipica, nel mondo del volontariato è questa, proprio dappertutto. Pensavo di donare, invece ho ricevuto, no? Questa è la frase tipica. È più quello che ricevo che quello che dono. Sono frasi, non sono frasi fatte, sono frasi che toccano veramente l'essere, perché lo si sperimenta. Ebbene, donando a te io ricevo vita da te che ricevi il dono. Chi dona è ridonato a se stesso. Il donare fa diventare se stessi. Ecco perché è importante la logica del dono. Nel momento in cui io dono me stesso, io sono nutrito nel mio essere. Possiamo dire che il donare è l'acqua che fa sbocciare la mia essenza, come se fosse un fiore. Quindi grazie a te che ricevi il dono, io sono ridonato a me stesso. Cioè tu mi fai il dono di essere. Quindi donando a te tu mi fai il dono di essere me stesso. Se non ci fossi tu, io non sarei. Questo vale in tutti i rapporti d'amore, di affetto, ma anche di volontariato, perché si dona. Capite l'importanza dell'altro? Tu che ricevi il mio, fai in modo che io possa donare qualcosa a te, in modo che tu possa far essere me stesso. Tu mi fai essere, noi viviamo perché l'altro mi fa essere. Noi siamo nella misura in cui doniamo. Senza una relazione si muore, eh? Senza la relazione si muore. I grandi problemi oggi di tantissima depressione, di tantissima angoscia esistenziale, è proprio per questo, perché si crede, si pensa che coltivare l'auto, cioè il proprio ego in qualche modo, esaltando il proprio ego, si cresca in vita. Non è vero. E uscendo dal proprio ego, no? E dimenticandosi, no? In qualche modo esautorando il proprio ego, che mi fa crescere nel vero sé, nell'essenza. Ma ovviamente ho bisogno di un tu che riceva il mio dono. Quindi tu che ricevi il mio dono contribuisci alla mia crescita in umanità. Umanizzando ci si umanizza. Umanizzando ci si umanizza. legato a questo c'è tutto ad esempio il tema dell'imparare a ricevere, ad esempio, eh? Questo comporta un imparare a ricevere, perché molte persone si scopre, e forse si scopre quando si fa anche volontariato, che è molto facile donare anche cavalcando un po' l'entusiasmo dell'inizio, così, ma quanto è difficile ricevere? Quanto è difficile ricevere? E invece ricevere è un passo fondamentale di questo. Capite? Ricevere non perché me lo sono posto come prerogativa, devo ricevere, ma nel momento in cui io dono, ricevo in questo ambito ontologico dell'essere, ma devo essere anche in grado di ricevere il dono, perché è molto più difficile ricevere che donare, sapete? Ma anche nei rapporti interpersonali, anche in famiglia, anche a livello di partner, a livello... Perché, capite, quando io dono, sono sempre in una posizione in qualche modo di vantaggio verso l'altro che riceve il dono. Pensate alle persone fragili, pensate ai poveri, pensate ai bimbi, no? Cioè, capite, ci si pone sempre dall'alto verso il basso nel dono, e tutto sommato chissà cosa può scattare lì. Invece ricevere, magari ricevere anche amore, ricevere affetto, ricevere... io mi scopro vulnerabile, io mi scopro anche necessitante, e a volte questo fa male, perché io non pensavo di essere così. Quindi il ricevere dall'altro svela me a me stesso, mi rivela anche in quelle zone di ombra che forse non avrei mai pensato di essere, nella mia vulnerabilità, nella mia fragilità, nel mio bisogno di ricevere, perché siamo tutti delle pozze d'acqua vuote che hanno bisogno di essere riempite, in fondo. Chi di noi non ha bisogno di essere riempito, di essere colmato? Però c'è molta paura nel ricevere, perché nel ricevere si pone in uno stato di bisogno, ed essere bisognosi fa molta paura a volte, non vogliamo dirci queste cose. Perché vi sia il dono, occorre si realizzano alcune condizioni esistenziali, la prossimità è una di queste, farsi prossimo all'altro. Cosa vuol dire farsi prossimo? Coinvolgersi beneficamente nella vita di qualcuno. Il dono richiede sempre coinvolgimento. Certo che la monetina al semaforo, anche se è un dono, non c'è coinvolgimento. Più delle volte non si guarda neanche in faccia, no? Anzi, si sta anche attenti a non toccare, perché sono anche sporchi molte volte, no? Si fa cadere. Questa è l'elemosina, ma non c'è coinvolgimento. Ma coinvolgimento non vuol dire prossimità fisica, stiamo attenti, c'è un dono anche se non c'è prossimità fisica. Pensate ai donatori di sangue. Io dono il sangue e non conoscerò mai chi userà il mio sangue, eppure ho fatto un dono, ci credo fermamente a questo dono. C'è una prossimità anche se non fisica. Quindi e con la prossimità. Il dono richiede orientamento al bene, c'è dono nella misura in cui ci si propone di agire, di donare per il bene dell'altro. Un donare volto al male fa cadere il dono, ovviamente. Abbiamo detto l'esempio di Biancaneve. No? E qui si aprirebbe anche tutto il discorso. Se tutto il bene che facciamo è per il bene, è veramente bene. Un'altra frase che io non vorrei mai sentirmi dire è: l'ho fatto per il tuo bene. È pericolosissima, sapete, questa frase. L'ho fatto per il tuo bene. C'è molto, può esserci molto male in una frase del genere. Solovyov, un grande filosofo russo, dice: non c'è cosa peggiore che la dittatura del bene. Si può fare molto male a fin di bene. Quindi qualcuno che ti dice l'ho fatto a fin di bene, un altro aspetto, l'irrevocabilità. Il dono porta iscritto in sé il desiderio di durare. il dono, per essere dono, deve essere irrevocabile. Deve essere irrevocabile. Come l'amore. Pensate, un amante dice all'amata: senti, io ti amo fino a che? Fino a che? Cioè, capite che è assurda una frase del genere, no? Un amore a scadenza non è amore, eh? Poi sappiamo che c'è la fragilità, c'è l'incomprensione, un amore può finire, ma nel momento in cui tu prometti amore a una persona non puoi dire ti amo fino a quando, no? Finché dura, no? Ma che amore è? Ma neanche il bene, ma neanche un'amicizia, io ti sono amico finché dura. Anche il dono, per essere dono, richiede l'irrevocabilità. Da questo evinciamo che il dono revocato è sempre un ripudio, distruzione della relazione. E chi la subisce, questa rottura del dono, può anche, nella persona che subisce questa rottura, può valere anche in qualche modo l'effetto retroattivo, cioè può mettere in dubbio di quando riceveva il dono. Ma allora, se adesso tu torni indietro del tuo dono, con che amore mi amavi? Con che dono mi stavi amando? Cioè, puoi ingenerare veramente una grande sofferenza in chi subisce la rottura del dono. Mi avvio verso la conclusione. Vivere il dono, io penso che sia innanzitutto, ho trovato questo verbo, un verbo che mi piace molto, il verbo coltivare, coltivare. Ecco, donare è come coltivare. Chi fa un'opera di dono, chi dona, chi vive, ad esempio nel campo del volontariato, in fondo è un giardiniere, coltiva. Una bellissima frase del grande poeta Rilke, Rainer Maria Rilke, dice: ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Ripeto perché è bella. Ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Allora donare è proprio questo, donare è fare in modo che l'altro possa diventare quello che può diventare, il meglio che può diventare. Cioè il donare come l'amare e in qualche modo portare alle estreme conseguenze tutte le potenzialità che l'altro si porta dentro. O se vogliamo è far uscire dal sepolcro quell'esistenza che non ha mai creduto di poter essere quello che in realtà poteva essere. Donando vita all'altro si contribuisce a portarlo a maturazione. Per questo che il dono è una sorta di coltivazione. E coltivare è sempre un'opera paziente come l'opera di un contadino. Coltivare la persona di cui ti prendi cura significa scoprire il bocciolo che sta per fiorire, la piccola spiga di buon grano, il germoglio che nasce. Coltivare e intuire nella persona che hai accanto le sue potenzialità, guardare cercando in lei il meglio possibile che si porta dentro. Per questo che è importante imparare a donare futuro, aiutando le persone a germogliare. Ogni dono è promessa di futuro. Chi dona aiuta a crescere. Maria Zambrano, questa grande intellettuale italiana, scriveva: noi nasciamo a metà, tutta la vita ci serve a nascere del tutto. Siamo nati una volta, ma siamo chiamati a rinascere, e noi, quando siamo oggetti di dono, di qualcuno che si prende cura, ci aiuta a portare alle estreme conseguenze, a rinascere. Una grande scrittrice americana, Sarah Devine, scrive: io sono nata mia madre mi ha partorito una volta, ma adesso sono chiamata a partorirmi milioni di volte. Quindi donare è come far partorire nuovamente alla vita qualcuno. E concludo con una forma di dono, forse la più alta forma di dono che possiamo conoscere, che un uomo può conoscere, che è il perdono. Il perdono etimologicamente significa iperdono, cioè un dono talmente grande che non è neanche umano, perché perdonare non è umano, è follia. Allora perdonare è un atto di dono sublime. E che cos'è il perdono? Il perdono è la possibilità di non condannarci all'odio. Massimo Recalcati, grande psicoterapeuta, psicanalista italiano, scrive una cosa bellissima, dice: l'odio è il più grande collante esistente nella società. Provate a pensarci, una persona che odi, se odi una persona, quella persona te la porterai sempre con te, ce l'avrai sempre in mente, anche di notte. Se perdoni, riesci a staccartene. Quindi il perdono è questo grande dono che fai innanzitutto a te stesso, nel non rimanere legato a doppia mandata con la persona che odi. Perdonare significa permettere all'altro di uscire dal giudizio che di cui è stato condannato, perché tu condanni una persona proprio perché la chiudi dentro una cornice dicendo tu sei quello, invece l'altra persona è sempre altro da quello che ha fatto, che ha detto. Perdonare è proprio farlo uscire da quella cornice e permettergli magari di rifarsi una vita, di rinascere ancora una volta, e ci vuole molto perdono per poter far rinascere, appunto. Quindi il perdono è questa rinascita di chi perdona e di chi è perdonato, ma è un dono. E forse il perdono più grande, più difficile che possiamo vivere è quello verso noi stessi, perché ci sono zone d'ombra dentro di noi che difficilmente riusciamo a perdonare. Quindi ci vuole molto cammino, ecco, per intraprendere, ecco, questo, ci vuole un grande cammino, ecco, per riportare la rinascita in tutto se stesso. E chiudo con una frase che mi è piaciuta molto, di uno scrittore russo, Lev Tolstoi, che scrive: ho conosciuto che ogni uomo è vivo non per la cura che egli può avere di sé, ma perché è l'amore che lo fa vivere. Ho capito adesso che agli uomini sembra di poter vivere per tutte le cure che hanno di sé, ma in realtà sono vivi soltanto perché è l'amore che li fa vivere. Chi è nell'amore è in Dio, e in Dio è in Lui, perché Dio è solo amore. Grazie.